Aggiungiamo qualcosa circa questa rielaborazione del tema della salvezza che stiamo facendo da 2 o 3 ore, no? 3 o 4 ore. Riferendoci alla questione, ovviamente lo faccio come ho fatto tutto questo discorso, lo faccio aprendo delle prospettive, no? Non entrando. Il tema dell'aldilà, chiamiamolo così, no? Cioè sembra, magari a qualcuno, io credo, gli sarà venuta questa domanda, nella maniera di presentare così la salvezza, che si resti lontani dalle questioni ultime, non si risponda alle questioni ultime, perché magari si può ammettere che la salvezza possa essere concepita come una maniera di vivere, la gratuità del dono, poter amare come Gesù ci ha amato, ma la morte, credo che nella proposta cristiana non si possa proprio scavalcare questa roba dicendo quel che conta è qui e basta. Sappiamo che l'indifferenza alle questioni sull'aldilà è dominante nella nostra cultura, no? Ma questo non può cancellare né la questione della morte, né il fatto che la proposta cristiana invece indica la salvezza capace di affrontare la questione della morte, no? D'altronde il cristianesimo si è addirittura centrato a lungo sul rovesciamento delle parti, no? Sulla necessità di vivere quaggiù pensando anzitutto all'aldilà, alla salvezza eterna, preparandosi a una vita beata dopo la morte, preoccupandosi quindi soprattutto del giudizio di Dio che condiziona l'aldilà, appunto, dopo morte. Ecco, su questa questione io vi metto lì così proprio due o tre battute. Beh, anzitutto 3 affermazioni o 3 considerazioni tratte un po' da una ragione un pochettino schietta, un pochettino libera, un pochettino non apologetica, no? Cioè, 2 o 3 cose indicate con l'onestà umana che ogni uomo deve avere di fronte a queste cose qui. La prima è che razionalmente parlare del dopomorte non ha senso, appunto, non c'è presa, come si può dire. Si dovrebbe dire quietamente che non possiamo dire niente sul dopomorte. Perché è una maniera di porre il problema che è assolutamente fuori dal nostro orizzonte interpretativo. Vuol dire dopo morte. Dopo morte, giustamente, se non ci siamo più noi, no. No. Noi ragioniamo al di qua della morte. Diciamo, la stessa domanda del dopo morte ha senso solo per chi non è ancora morto. Per colui che è morto, l'espressione dopo morte non significa niente. Cioè, per designare un prima e un dopo bisogna essere testimoni di un cambiamento. È solo la percezione di una modificazione dei dati materiali nei quali si svolge la nostra vita terrena, terrestre, ci dà la coscienza del tempo. E morire è uscire dal tempo. Per colui che è morto il tempo non esiste. Cioè ciò che è sottratto al cambiamento non conosce né un prima né un dopo. Per cui se si resta a questa successione del tempo, a questo orizzonte temporale, che è quella all'interno della quale noi solo possiamo parlare, pensare, immaginare, La riflessione razionale riguardante il defunto non può dire niente del dopo morte. Certo, lo sappiamo che le immaginazioni degli uomini e dei popoli hanno continuato a immaginare il dopo morte, ma questo dimostra la forza dei nostri desideri, delle nostre angosce, dei nostri sogni. La seconda cosa che in parte può giustificare anche questi desideri, queste angosce, questi sogni, è che però è pur vero che l'uomo ha una certa trascendenza sul tempo. Cioè, quello che una volta bellamente si presentava l'immortalità dell'anima come fosse la cosa più evidente di questo mondo. Si lascia qui il corpo che limita e vive l'anima libera. No? Sappiamo che questa è un'ideologia, no? Sappiamo. Cioè, immaginare che ci sia la vita dell'anima senza il corpo è assolutamente impensabile, appunto, no? Però è vero, resta vero, che l'uomo trascende in qualche maniera il tempo. La coscienza umana non è, per alcuni versi, prigioniera del tempo. Questa è un'esperienza fondamentale che rivela lo spirito dell'uomo a se stesso. Il tempo è la misura di ciò che scorre. E perché ci sia misura, occorre un osservatore che non sia totalmente confuso col flusso che passa. In questo senso la nostra coscienza, che è nel tempo, ha una certa dimensione che non è del tempo. In qualche maniera la nostra coscienza domina il tempo. Per esempio, noi facciamo l'esperienza ogni momento della memoria. La nostra capacità di ricordarci, come la nostra capacità di proiettarci e di immaginare il futuro in avanti. Cioè la nostra coscienza, anche la più quotidiana, sovrasta il tempo. È questo punto al di fuori del tempo senza il quale non ci sarebbe tempo. Quindi in qualche maniera noi partecipiamo dell'Eterno. In questo senso non si può dimostrare che con la morte finisce tutto, come non si può dimostrare il contrario. Niente può dimostrare che la morte del corpo, questo cambiamento terribile, no? Angosciante appunto, che fa seguito a tutti i cambiamenti che abbiamo dovuto attraversare per vivere e che ha misurato il tempo della nostra vita. Dico, niente può dimostrare che la morte del corpo venga a cancellare la partecipazione all'Eterno, di cui la nostra coscienza e il nostro spirito testimonia anche in questo mondo, anche in questo tempo, attraverso la coscienza che l'uomo ha di dominare questi cambiamenti. Quindi niente può dimostrare che la morte cancelli il senso che da vivi noi abbiamo iscritto ogni giorno con le nostre scelte coscienti. Cioè questo senso che si confonde con l'identità della persona che siamo diventati un po' alla volta. Del resto è proprio questa sporgenza dalla morte che in qualche maniera fa della morte la grande domanda, il grande problema, il grande luogo poi della ricerca, l'inchiesta seria sull'uomo. E è il fatto che questa sua sporgenza in realtà è messa in scacco dalla morte, appunto, no? Non ha dove appoggiarsi, come si può dire, non ha condizioni pensabili di vita, appunto, no? La terza cosa che ragionevolmente si può pensare Secondo voi, stante questa situazione, quando è importante vivere? Quando è importante vivere? Beh, quell'idea che è importante vivere nell'aldilà e di qua se scappiamo via la svelta o comunque, mi pare poco saggia, no? Mi pare. Cioè, come a dire che la cosa invece evidente è quella di vivere sul serio sta vita su cui abbiamo presa, no? È importante, è più importante il dopo o il prima la morte? Questa è una domanda su cui qualche governo abbiamo, qualcosa da gestire abbiamo per rispondere a sta roba qui. Perché parlare di vivere dopo la morte, la ragione umana non può saperne niente. All'inverso invece, noi lo sappiamo bene, che in qualche maniera disponiamo della nostra vita prima della morte. E quindi questo impegna seriamente le scelte nelle quali noi implichiamo il senso della nostra esistenza. Poi io la devo indirizzare bene sta roba qui, no? Devo metterla sulla via giusta. Se voglio combattere la morte, devo imboccare la strada giusta, hai capito? E quindi la vera domanda è, ma noi siamo veramente vivi prima della morte? O che vita è quella che stiamo conducendo? O che senso ha la nostra vita, appunto? Stiamo lottando perché la nostra vita e tutti gli umani possano vivere una vita veramente umana. Certo, bisogna avere un certo pelo, bisogna avere un certo coraggio, perché sai, la sirena del passeggero, tutto è vanità. No. Il paradosso del passeggero. E tuttavia sono proprio questi istanti fuggitivi, i soli di cui noi disponiamo, per iscrivere nella realtà la nostra capacità di vivere, di creare, di amare. Almeno finché siamo tra i vivi, appunto. Beh, ovviamente poi credo che qualcuno più acuto può anche andare molto oltre. Però ste due o tre cosette qui su cui si può lavorare, evidentemente, ancora, no? Però mi sembra che non siano niente. Sono poco. Cosa pretendiamo noi di fronte alla morte di sapere, no? Però non sono poco. D'altra parte, quasi a sovrapporsi a queste certezze a cui arriva ragionevolmente il pensiero umano, diciamo così, si sovrappongono appunto tre affermazioni tratte dal Vangelo, no? Che stanno nella logica di questa parola che Dio ci ha rivolto nell'esistenza di Gesù e che ci rivolge appunto invitandoci sulla sua via, no? Beh, la prima è che l'amore può vincere la morte, punto. Questa roba qui è passata nella testimonianza di Gesù, viene ribadita da chi dà la vita, fidandosi, eccetera. Non pensiate che appunto il fatto che Cristo ha vinto la morte, no? Certo, ma cosa vuol dire? È che è una dimostrazione, vuol dire che tu lo sai, no? È la fede, appunto, no? È la logica del dare la vita, appunto. tutto il tema del martirio, giustamente anche nell'Antico Testamento la fede nell'aldilà è nata in rapporto al martirio dei Maccabei, ma è il martirio che dà la percezione profonda che la vita può essere data, quindi persa, eppure custodita. No? È quello che ci ha lasciato intravedere Gesù. La morte su lui non ha più potere, dice solennemente l'affermazione cristiana, no? Passo dalla lettera ai Romani. Poiché la sua vita è stata donata e Dio è nel cuore di questo dono, questa è la fede in Gesù, no? Il passaggio attraverso la morte è il punto culminante dell'esistenza di Gesù. È l'apoteosi del Dio che egli rivela. Quindi Giovanni parla addirittura della gloria, no, del crocifisso, lo splendore della verità. Cioè addirittura la morte è trasformata, non mi tolgono la vita, la do, no, dice Gesù, il senso poi del Testamento, dell'Eucaristia. È il rovesciamento del senso della morte, no? Diventa l'atto d'amore. L'atto coerente con tutta l'esistenza, la sua maniera di vivere, quella per la quale egli incarnava il volto di suo padre, non poteva che portarlo allo scontro con le forze della morte. E quindi anche qui tutta la logica storica della morte di Gesù. Non ha voluto morire dicendo io dono la vita. Il dono della vita è stato l'esito di uno scontro su Dio e sull'uomo, è stata la rivelazione della verità, appunto, no? Non poteva che portarlo a scontrarsi con questa onda dell'inumano. È il peccato, si dice, no? Ne è rimasto vittima, ne è morto, ma tale morte è vittoriosa, no? La testimonianza che Gesù ci dà è che l'amore è più forte della morte. Questa è la via della vita sulla quale Gesù ci invita a seguirlo. Anche attraverso la morte. Credere a questo è la chiave di volta del mistero della fede, no? Che apposta al centro la Pasqua, apposta, no? La morte e la resurrezione. Una seconda affermazione. La suggerisco con quella frase che è significativa anche per il momento in cui è detta nei Vangeli dei discepoli: da chi andremo? No. Cioè è detta proprio sull'alternativa, no? Riconoscono bene l'alternativa di fronte alla quale essi devono scegliere. Difatti il Vangelo situa questa frase nel momento in cui molti di coloro che avevano seguito Gesù lo abbandonano perché la sua parola era dura, no? Seguire Gesù alla croce. Ora, se i discepoli non se ne vanno è perché hanno compreso che lì era in gioco il senso della loro vita, la verità della loro vita. Da chi andremo? E se essi hanno in seguito continuato a fondare la sua vita su questa maniera di vivere e di morire, è perché avevano acquistato questa certezza. Quest'uomo, sui gesti e sulle parole del quale essi dirigevano la loro vita, aveva parole di vita eterna. La vita vera. Si poteva perdere la vita, appunto, si può perdere la vita. Lui la custodisce, il padre, appunto, no? Allora si capisce tutta questa insistenza di Gesù di non aver paura di perdere la vita. Se ne prende cura il padre. No? Da chi andremo? No? Cioè questa maniera di seguire Gesù un po' alla volta dà l'idea di una possibile vittoria sulla morte, appunto. Questa è la vita dei discepoli di Gesù. E vedete come a partire da lì poi è diventato un tema centrale dei cristiani, la resurrezione dei morti, l'aldilà, eccetera, eccetera. Però poi hanno sposato subito il platonismo, quindi l'immortalità dell'anima, ne hanno dato una versione dualistica, l'anima e il corpo, si salva l'anima, e quindi tutta l'avventura culturale del modo di dire queste cose, no? Si ritorna in un'epoca in cui la corporeità non si concepisce più in questa forma dualistica. L'aldilà con la secolarizzazione diventa sempre meno magicamente ipotizzabile. E appunto si riprende una riformulazione antropologica più vicina alla Bibbia del resto, no? Di questa speranza della vita eterna, eccetera. Discorsi. Cioè vi faccio queste indicazioni per capire l'operazione a cui siamo invitati a, che siamo invitati a fare e che parte tutto, come dicevamo all'inizio, da un mondo nuovo, il quale non capisce più certe formulazioni che resistevano in una concezione. No. Terza affermazione del Vangelo su questo tema. Qual è dunque questa parola del Vangelo che apre alla vita? Quindi in qualche maniera, non dico che ci fa vincere la paura della morte, in senso radicale sì, come dice la lettera agli ebrei, che la salvezza vuol dire essere liberati dalla paura della morte, ma non la paura umanissima e psicologica che è giusto avere per la morte. Quell'atteggiamento per il quale noi siamo schiavi della paura della morte, per la quale la morte ci domina. Cristo ci ha liberati dalla paura della morte in questo senso, o nella fede nella vita eterna. Ci ha dato la fede nella vita eterna, invece ci ha liberato dalla paura che la morte ci vinca. No. Ma qual è questa parola evangelica che apre alla vita? La parola è molto chiara, la ripeto ancora una volta, no? Sta nel Vangelo di Matteo, ma riassume tutta la proposta cristiana, nel senso che abbiamo spiegato, che consiste in una maniera di vivere di Gesù, che ci viene proposta come la maniera vera di vivere da parte nostra. Dico, è riassumibile nel momento in cui Gesù rappresenta il giudizio finale, quando si tratta di portare un giudizio sulle vite riuscite e su quelle fallite, il famoso giudizio finale che ha terrorizzato intere generazioni, no? Venite benedetti del Padre mio, ciò che avete fatto a uno di questi piccoli dei miei fratelli l'avete fatto a me. Via maledetti, ogni volta che non l'avete fatto a uno di questi piccoli, non l'avete fatto a me. In questo senso mi pare che l'affermazione cristiana che si mette in ascolto del Vangelo, in rapporto a questi temi ultimi, al di là della morte, attraverso la morte, non alimenta i deliri dell'immaginazione su un al di là mitico, ma rimanda a ciò che conta quando si tratta di mettere in opera la salvezza. Amare il prossimo come se stessi. Questa maniera di vivere che sulla fede nella vita di Gesù noi crediamo iscritta in Dio, risorta appunto, no? Credere nel risorto vuol dire che questo modo di vivere che Gesù ci ha rivelato, che Gesù ci rivela, che Gesù ci offre, questo modo di vivere è accreditato in Dio, è presso Dio, è eterno. È risorto o non è risorto, ma è vero o non è vero, è storico o non storico, no? Tutte le questioni che certo, ma sono questioni che risolvono poco se poi tu non capisci che la questione della resurrezione è una questione che riguarda la maniera in cui tu decidi di vivere, quella è la questione della resurrezione. In che cosa credi te? Cioè, quello è il problema, ma credi te adesso, a casa tua, capito? Che se non credi nella resurrezione, quello che fai basta essere furbo, che nessuno si accorge, o una cosa che è fatta. Ma se credi nella resurrezione, ciò che fai è molto prezioso, è molto serio, no? È eterno. È vero. O va nella morte. Ma anche lì, no? Perché viene uno a fustigarti, farti soffrire. No, semplicemente non entra nella vita. Detto questo, il mistero della morte resta intero, come è evidente, no? Però si dispone di una, come si può dire, di una criteriologia, di una bussola per impostare la vita e di andare incontro alla morte. Diciamolo anche in altre maniere, finché noi siamo al di qua, la morte è più forte di noi. C'è poco da fare, uno non può addomesticarla, scavalcarla, rispondere, risolverla. No. Però sia una buona riflessione sul fatto che comunque è intelligente disporre bene delle chance che abbiamo, che sono quelle al di qua della morte, cioè quelle di stasera, di domani, no? E l'altra idea forte è che in qualche maniera quello che ci può far sperare in una vita eterna, in una vita al di là della morte, è la via indicata da Gesù, è quella maniera di fare l'uomo. Queste due indicazioni certamente sono preziose, no? Sono tanto, mi pare. E quindi qui bisognerebbe insistere. Ho paura di... insistere appunto che le parole di vita eterna che Gesù ci offre e che la fede cristiana offre, guarda che noi crediamo nella possibilità di essere raggiunti da parole di vita eterna, dobbiamo dirlo ai nostri amici, sta roba qui. Però appunto le parole di vita eterna ci raggiungono nel concreto di una pratica di umanità. Che è quello che probabilmente poi rende invece così sbiadite le parole cristiane, che sembrano proprio parole invece di un rifugio. Cioè che non fanno vedere un modo di essere uomini, capito? O magari lo fanno vedere, perché appunto ci sono i santi, ci sono le persone che convertono il nostro sguardo sulla vita, la nostra fiducia, ma quante volte tu vedi una persona che dice ma un gesto così non può andare perduto. un uomo che fa queste cose. È una speranza per tutti gli uomini, è una speranza per sempre, capito? No?